business or any job.
Con Gayle arriviamo alle 18:18 e l'altra notizia molto bella di oggi riguardante così diciamo il mondo della musica è che Emma Marrone sui social ha annunciato che la sua direttrice di orchestra sarà Francesca Michelin, con un bel selfone di loro due insieme, dicendo appunto che quando Francesca Michelin si è proposta in questo ruolo, Emma non ha esitato ad accettare, un po' perché stima la Michelin come artista, un po' perché le piace quando una donna si mette in gioco in ruoli diversi. La stessa Michelin ha commentato dicendo: sono molto emozionata, è una nuova prima volta a Sanremo, perché una cosa è andare a mo' di cantante, un'altra andare nelle vesti di direttrice d'orchestra. E io dirò una cosa, che la Marrone, che io non avevo sinceramente a livello musicale e non solo mai calcolato più di tanto nel mio personalissimo gusto personale, negli ultimi 2 anni ha fatto questa svolta che mi sta piacendo moltissimo, sia come giudice di X Factor, i suoi pensieri, i suoi social, tant'è che la seguo adesso su Instagram, cosa che non avevo mai fatto prima. Trovo che sia una bella rappresentazione di una donna di talento che fa le sue scelte, che porta avanti determinati pensieri, soprattutto che sia anche molto liberata da una serie di stereotipi, no, imposti dai grandi sistemi alle donne nello showbiz italiano, ma non solo, perché queste regole purtroppo ci sono nello showbiz di tutto il mondo. Sicuramente noi siamo sempre indietro di qualche anno, però mi sta piacendo molto il suo modo di insomma di gestire la situazione. Quindi sarò molto curiosa di sentire la sua canzone e soprattutto di vedere la Michelin che dirige l'orchestra. Figata pazzesca, anche perché fino adesso la unica direttrice d'orchestra che abbiamo visto donna era la Andrea de qualche cosa, ovvero la moglie di Ruggeri, ovvero adesso mi sfugge il nome perché sono una brutta persona e sono un po' rincoglionita. Però per farmi perdonare vi faccio sentire la canzone della Michelin, quella più nuova, Nei tuoi occhi. Mentre c'è un ciccinino di pubblicità la vado a cercare e vi dico chi era, perché va detto giustamente, bisogna dare a Cesare o a Cesara quello che è di Cesara. Con questo throwback del 2016 torniamo a Mani di Protagonismo alle 18:27 con la vostra vitridente di fiducia qui su Radio Parma, e si chiama ovviamente Andrea Mirò, la direttrice d'orchestra femmina donna che abbiamo avuto a Sanremo, penso forse anche l'anno scorso, non lo so. Comunque ricordo che la mia prima direttrice d'orchestra che ho visto al festival era stata Andrea Mirò. Scusate, lo so che prima, mentre non mi ricordavo, ci sarà stato qualcuno di voi che gridava verso la radio: Mirò, Mirò! Però quando il cervello ti va in tilt. Nel cercare lei, però, ho scoperto, vabbè, a parte la nostra Beatrice Venezzi, che ha fatto parlare di sé perché è la più giovane direttrice d'orchestra e sarà al Festival di Sanremo anche lei, ma ho digitato banalmente direttrice d'orchestra donna su Google e mi si è aperta tutta una sfilza di donne che io ovviamente di cui non avevo mai sentito parlare, quindi mea culpa. E tra l'altro un'altra donna di cui è un po' che non si sente parlare è la Melania Trump, la nostra amica, la ex First Lady. Ora si è detto un sacco di roba su di lei e su come lo schifasse tutto il tempo che stava con lui Trump. Fatto sa che tutti pensavamo che con la caduta del governo Trump lei sarebbe fuggita su un'isola deserta, comunque gli avrebbe servito i fogli del divorzio, in men che non si dica. In realtà è passato un anno e ancora niente. L'unica cosa che ha fatto di nuovo parlare di lei è questo cappello, a far notizia appunto grazie a un dettaglio modaiolo del passato, questo cappello bianco indossato durante la prima visita dei Macron negli USA, che ha pensato bene di mettere all'asta. Nei 4 anni da FLOTUS, che sarebbe First Lady of the United States, di parole ne ha dette poche. I discorsi pubblici si contano sulla punta delle dita. Non era certo una Michelle Obama, ecco Melania Trump per intenderci, ma ha sempre comunicato con i dettagli del suo look, ricercatissimi, studiati, griffatissimi, griffatissimi. Messaggi sartoriali che ha mandato, come sempre interpretati, poi studiati, non sempre capiti, a volte fraintesi. Non ultimo colpo di stile, un petite veste noire di Chanel e al braccio $70,000 formato borsa di Hermès. Come a dire, perché io valgo, capito? Ecco, però sempre al fianco di quel tricheco, se mi posso, senza offesa nei confronti dei trichechi, ma non peraltro, la faccia da, per me da tricheco di Trump. Mesi di oblio fino ad ora, che quando appunto sentivamo più di tutto la mancanza appunto di questi dettagli di moda, si riaffaccia quindi con un colpo da maestro. Mette all'asta il leggendario cappello bianco a tesa larga, sfoggiato per accogliere il presidente francese Macron e la moglie Brigitte in visita alla prima volta alla Casa Bianca. Un segnale? Non lo so, una cosa, non lo so, magari per beneficenza. Il 28 aprile del 2018, infatti, questo look fa il giro del web, as usual. Per lei un impeccabile tailleur white di Michael Kors, sormontato da un vistoso inusuale accessorio che ha fatto la gioia di fotografi e fashion editor. Un cappello dalla falda XXL. Amici, che dire, sono cose per cui il mondo può girare lo stesso, eh? Però il cappello fa parlare di sé, perché lo ha messo all'asta con il plus valore dato dall'autografo, insieme a un acquerello su carta di Marc-Antoine Coulon, e giuro si chiama Coulon, già assegnato, e un'opera. Insomma, spero, non leggo niente per quanto riguarda dove vanno a finire questi soldi. C'è tempo fino al 25 gennaio per accaparrarsi il famoso cappello bianco, se vi interessa. Ed è stato il prezzo di partenza dell'asta, è la criptovaluta Solana, e il prezzo di partenza è 1415,86 sol, ovvero $250,000. Una parte del ricavato sarà destinata ai bambini in difficoltà, iniziativa messa in piedi con il programma Be the Best portato avanti dalla Trump. Però una parte del ricavato, il resto probabilmente verrà reinvestito in borse di Hermès. Può anche essere che abbia un po' chiuso i rubinetti Trump, non lo so, adesso le dinamiche familiari, ecco. Comunque noi ci andiamo ad ascoltare Geppe Kain, e quando torniamo saremo in collegamento con la cosmeticante, come sempre, per i suoi consigli di skin care. Pechegno con Veleno, 18:34, e come promesso siamo in collegamento in esclusiva da casa sua con la nostra cosmeticante. Ciao Ale!
Ciao Vito, a tutti!
Come stai, cara?
Bene, dai, nonostante la prima settimana di lavoro sia stato rientro...
stato rientro traumatico.
Sì, infatti... ma più che altro perché... ora dobbiamo portare le mascherine FFP2 8 ore, quindi mal di testa è...
Senti, ma non usi nessun escamotage di quelli dietro per tenerle su? Sai, quei gancetti?
Sì, li utilizzo, però comunque ho il mal
da fastidio lo stesso.
Sì, è proprio mal di testa.
No, perché effettivamente cioè, se uno dovesse tenere le FFP2 dietro le orecchie, per me già dopo un quarto d'ora comincia a far male.
Sì, fanno male, sì, malissimo, sì. È vero.
E quindi ho pensato ci fossero sì quei gancetti che puoi utilizzare dietro, però dici che ti dà lo stesso mal di testa.
Sì, e poi sono scomodi anche quello, per i capelli.
Mannaggia. No, mi dispiace, capisco che io sono super fortunata, nel senso che noi qua in radio le portiamo dappertutto e dovunque. Ovviamente quando sono in studio da sola la posso togliere, come in questo momento,
certo,
perché devo
certo
parlare nel microfono, quindi. E poi non c'è nessun altro. Tu invece quante ore ti spari con...
Ma ti direi almeno 7 ore.
No, Ale, no, mannaggia. Amici che non vi siete ancora vaccinati, pensate a queste persone, per favore, amici, perché magari voi avete dei lavori in cui non dovete tenere la mascherina 7 ore al giorno, poi invece ci sono persone che la devono tenere 7 ore al giorno e non sono molto felice di questa cosa. Niente, non posso fare altro che non lo so, mandarti un bacino virtuale, un pensiero e un abbraccio per questa cosa. Mi dispiace molto, davvero.
Dai, finirà presto, sono fiduciosa.
Speriamo, sono 2 anni che siamo fiduciosi. Non se ne può più. Senti cara, vabbè, innanzitutto volevo dirti che grazie a te ho di nuovo fatto shopping presso quel brand che ormai conosciamo, e Però è stato utilissimo il reel con l'ordine dei prodotti, in che ordine metterli addosso, sulla faccia per intenderci. Infatti, amici ascoltatori, vi consiglio di andare a vedere il profilo di Alessia, la cosmeticante, la trovate proprio così, perché uno dei suoi ultimi reel, non l'ultimo, forse il penultimo, adesso non ricordo, vi spiega proprio come ai bambini, perché io avevo bisogno di quello, in che ordine mettere tutti questi prodotti, che veramente manco il piccolo chimico, c'ho tutte queste boccettine, fialette con le provette, in che ordine,
non sa cosa mettere,
cioè guarda, una deficiente,
c'è un'esplosione, poi
brava, brava, brava. Quindi grazie, perché hai accolto la mia richiesta disperata di questa poveretta
che non sa. Il giorno successivo.
Sei stata molto carina, lo apprezzo molto. Stasera di cosa parliamo, my dear?
Io approfitterei della questione mascherina per parlare proprio dei brufoli e dei problemi connessi all'utilizzo della mascherina sulla pelle.
Guarda, perfetto, ci ascoltiamo Post Malone, quando torniamo, anzi c'è un ciccinino di pubblicità ma 35 secondi, quando torniamo parliamo proprio di questo, perché ripeto, io sono molto fortunata, mi rendo conto del mio privilegio, ma tante persone invece la devono tenere molte ore al giorno e quindi avranno sicuramente qualche problema legato all'uso della mascherina. Torniamo subito. Avril Lavigne del 2011 con What the Hell. 18:44, tornati dalla pubblicità in compagnia della nostra cosmeticante preferita, anche l'unica in realtà che si chiama così e che ha la bravura che ha la nostra, che ci parlerà di come sconfiggere o sopravvivere al disagio, al tedio delle conseguenze dell'indossare la mascherina diverso tempo al giorno, perché qualche conseguenza ci sarà.
Esatto. Sì, i problemi più grandi che ci sono due principalmente. Mm-hmm. I brufoli, perché la mascherina crea un ambiente caldo e umido, per cui favorisce la proliferazione dei batteri e quindi causa la formazione di un maggior numero di brufoli. Quindi,
cioè, quindi che è come ho avuto questa immagine nella mia mente di una piccola serra dove si coltivano i brufoli,
esatto.
Che schifo.
Sì, esatto.
Ok,
esatto, immaginatela proprio così.
Mamma mia,
non una bella cosa.
No.
Quindi si può osservare magari un aumento dei brufoli nella zona mento, mm-hmm, e guance.
Okay.
L'altro grande problema è quello delle irritazioni e in alcuni casi più gravi anche lesioni della pelle, proprio dovute allo sfregamento della mascherina,
sì,
sulla pelle.
Sì, guarda, ti ricordi l'immagine, penso che abbia fatto il giro del web, tremenda, sì, del primo, adesso non ricordo, prima esplosione di pandemia o secondo giro, di quella povera infermiera, operatrice di ospedale con il viso tutto
segnato,
esatto, da questa Madonna Santissima. Sì, sì, ho
capito.
Sembra
una vita fa, ma in realtà la mascherina continuiamo a indossarla, per cui tante persone poi mi scrivono anche su Instagram per questo programma, perché non riescono proprio a contenerlo. Non riescono
a anche
risolverlo.
Perché come fai a farlo guarire se continui a indossarla?
Esatto, la soluzione sarebbe non indossarla più, però ovviamente non si può, quindi arriva in soccorso la cosmeticante
grande col suo mantello alato con la L e la C, bellissimo. Ho già immaginato la tua uniforme da supereroina
Wonder Woman.
Cosa possiamo fare, my dear?
Possiamo fare, allora, per i brufoli possiamo innanzitutto detergere bene, truccarci poco, uh-huh, più leggeri possibili, quello che riusciamo a fare, e la sera andare di acido salicilico, un esfoliante che non è particolarmente irritante, uh-huh, e niacinamide, che è una sostanza riparatrice, antinfiammatoria, che ricostituisce la barriera cutanea, per cui ci dà un grande aiuto.
Ok, ma è tipo,
per quanto riguarda,
puoi ripetere il nome?
Niacinamide.
Certo che, ragazzi, voi chimici dovete cominciare a capire che dovete trovare dei nomi più facili per noi, per noi poveri esseri umani che non capiamo.
Tra l'altro N Napoli,
sì.
Imola, Ancona,
sì. Nia
Zaro,
C
Imola, Ancona.
Sembra uno scherzo, però ho capito, giuro. Niacinamide.
esatto. Oh. E tanti fieri si chiamano proprio così: fierio alla niacinamide.
Ok, che evoca okay.
l'attivo, diciamo.
Ok.
Invece per le lesioni, la pelle danneggiata, solo una crema, non fare nulla, non mettere nulla, detergere bene il viso, non truccarlo, e la sera andare di una crema super nutriente, riparatrice, che va ad alleviare tutti i rossori, e usare meno prodotti possibile.
E far respirare tanti, cioè appena potete stare a casa vostra senza mascherina, dai, è proprio di respirare
senza
niente. Non so, questo argomento mi ha un po', mi dispiace proprio, capito? Non so come dire. Sono delle cose a cui non avevo effettivamente ancora pensato, tutte queste conseguenze dell'uso, del protrarsi, dell'uso della mascherina. Senti, dopo la canzone ci consigli anche proprio dei prodotti che contengono questo? Fantastico, perfetto.
Sai che
è la parte che mi piace di più. È quella che piace meno al mio portafoglio, ma è quella che a me piace di più. E meno male che il venerdì c'è con noi la scusate, preziosissima cosmeticante che ci guida in questo ginepraio di prodotti, nomi, formule chimiche. Perché da una parte è vero che a me piace essere informata, sapere cosa c'è dentro i prodotti, avere tutto un aggiornamento, dirà ok, questo c'è, questo vuol dire questo, quello vuol dire quell'altro. Dall'altra parte vorrei qualcuno che mi dicesse: senti, questo dentro questo boccetto c'è tutto quello che ti serve, spalmati
e vai tranquilla.
Sarebbe un po', anzi, potresti venire a casa mia per favore la sera e mi guidi dall'alto come un angioletto e dici: allora, adesso ti metti questo, adesso ti vedo, questo è il mio sogno.
Poi tra l'altro io ho tutte le mie amiche che nessuno fa skin care, sono proprio repellenti, quindi
no, vabbè, non ho parole. Amiche di Alessia, voi come dire, chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane, veramente uno spreco enorme di risorse. Comunque passiamo quindi
di risorse, anche di prodotti, quando magari ne ricevo e non sono adatte alla mia pelle, io li regalo.
Adesso la prossima settimana chiamiamo al telefono una delle tue amiche e la intervistiamo. Diciamo: senti, amica di Alessia, spiegami questa cosa, cosa c'è che non va in te, perché non vuoi essere spalmata di tutte le sostanze possibili
gratuitamente.
No, passiamo, dicevo, ai prodotti che ci possono aiutare a combattere gli effetti della maledetta, stramaledettissima mascherina, specialmente la FFP2, che proprio è un killer, nel senso che, cioè, da una parte protegge, ma dall'altra distrugge, quindi
tutto. Allora, per quanto riguarda i brufoli, ho un prodotto di un'azienda italiana, una piccola azienda italiana della Toscana, che si chiama Biofficina Toscana, non so se la conosci.
No, non conosco Biofficina, ma sto scrivendo tutto, non ti preoccupare.
Ovviamente.
Biofficina Toscana.
Che combina in un prodotto solo i due attivi di cui ti ho parlato prima, quindi acido salicilico e niacinamide, quindi neanche lo sbatti di acquistarne due, cioè questo prodotto che li contiene entrambi, ha le percentuali funzionali.
Ok, quindi questo è perfetto, cioè per in generale, al di là della mascherina o no, se uno ha un problema di brufoli, comunque vuole pulire, questo, ok.
Va benissimo.
Perfetto.
E si chiama proprio siero acido salicilico 2% e niacinamide 4%. Quindi non ha un nome specifico, il suo nome
sempre
è dato dagli attivi.
Sì, sempre più difficile. Sempre più difficile, amici. È praticamente di passare un test prima di poter comprare un prodotto. Prego, prego.
E invece, per quanto riguarda le lesioni, la pelle danneggiata e irritata, ce l'ho qua davanti a me, tra l'altro, è il trattamento riparatore Aquaphor di Eucerin, che per me è un prodotto mai più senza. Io lo utilizzo anche sulle mani quando le ho screpolate, distrutte, e ripara anche l'anima.
Aquaphor, giusto?
Aquaphor, sì.
Di Eucerin. E dici che può andare bene anche per le labbra, per caso?
C'è della stessa linea il prodotto specifico per le labbra.
Brava, brava.
Credo che la formazione sia simile ma specifica per le labbra.
Bravissima.
Aquaphor trattamento labbra.
Ogni venerdì
per la pelle danneggiata è perfetta.
Perfetto, ogni venerdì spendiamo dei soldi e via che si vola. No, a parte gli scherzi, io con le labbra ho un serio problema, ho queste piccole ferite che non guariscono, non guariscono, non guariscono. Ho provato veramente tutto
Questo potrebbe essere il prodotto adatto.
Potrebbe essere la svolta. Potrebbe essere la svolta.
O questo o la connettivina. Connettivina.
Va bene, va bene. Però dicevi appunto che anche per, che ne so, perché comunque con lo sfregamento la mascherina causa appunto lesioni, ma in generale col freddo so che tante persone, anche alle mani specialmente, soffrono molto, sì, queste piccole feritine tra le dita, insomma, sì, la pelle fa
mani screpolate,
fa, quindi tu dici
questo prodotto va bene, sì,
perfetto,
in tutto il corpo, quindi.
Ma come abbiamo fatto fino adesso senza di te, Ale? Io non lo so, questa cosa, come, non so, il mio cervello, meno male che mi è venuto in mente di chiamarti un giorno e ho detto ok.
Fortuna quei video a Parma che ho fatto.
E sì, è vero, e Galeotto fu il video
che si è trasferita
con lo sfondo di Tigotà, perché ho detto sì, questa qua è qua, ce l'ho, la piglio, e invece poi non eri qua, però va bene lo stesso così, mi accontento.
C'è mia sorella, dai, c'è una parte.
Infatti.
Tra l'altro la saluto perché ti sto ascoltando.
Come si chiama?
Arianna.
Ciao Arianna, grazie di aver invitato tua sorella qua, così che lei facesse il video davanti al Tigotà, eccetera. E canzoncina veloce, torniamo al recap, poi ti lascio andare perché stasera stai con noi un pochino meno, perché mi hai detto che appunto avevi un impegno non galante, speravo per te fosse galante, invece
no.
Loro sono i Band of Horses, In Need of Repair, un po' come la pelle di chi soffre purtroppo le lesioni o eventualmente questo effetto serra di brufoli causato dall'uso continuativo della mascherina, specialmente la FFP2, che non permette alla pelle di respirare, no? Quindi dici un po', facci un suntino di cosa possiamo consigliare e anche velocemente i prodotti che ci hai detto, per chi si fosse sintonizzato solo ora, che li mandiamo a casa con la lista della spesa.
Super velocissimo.
Vai.
Problemi della mascherina, brufoli oppure lesioni, pelle irritata, arrossata.
Esatto.
Per quanto riguarda i brufoli, prodotto che vi consiglio ovviamente di ridurre al minimo in entrambi i casi i prodotti utilizzati.
Mm-hmm.
Come prodotto all in one, per quanto riguarda i brufoli, siero, acido salicilico e niacinamide di Biofficina Toscana, mm-hmm, azienda italiana, costa sui 15 euro, qualcosina meno.
Ok.
Per la pelle invece danneggiata, lesionata, screpolata, il trattamento Eucerin Aquaphor, che ripara, come dicevo prima, anche l'anima.
Magari, Ale, ci fosse un prodotto che ripara l'anima.
Cuce.
Hai capito? Altro che penitenze, preghiere e voglia. Vai, una spalmatina di Eucerin e via che si vola. Ale, scusa, a parte gli scherzi, grazie come sempre del tuo meraviglioso e prezioso contributo. Io rinnovo sempre l'invito a tempi migliori, quando effettivamente torneremo liberi, no, di vivere normalmente le nostre vite. Se dovessi venire su, sei ovviamente la benvenuta. E invito gli ascoltatori soprattutto a seguire la Cosmeticante su Instagram, perché è veramente contenuti super utili e simpatici vengono sempre dalla tua pagina. Brava.
Grazie.
Prego.
Grazie.
Buona
ciao,
serata.
Buon weekend.
Grazie.
A venerdì prossimo.
Sì, a venerdì prossimo. Ciao cara. Ciao. Dunque, noi abbiamo il nostro break solito, quello di 5, 6, 7 minuti che ci separa, ma saremo vicini e lontani contemporaneamente. Segnale orario, GR, notizie, un pochino di pubblicità. Torniamo dopo per la seconda ora di Mania di Protagonismo insieme fino alle 20. Quindi voi non andate da nessuna parte. Grazie. Ciao, a dopo. È proprio bello questo Life di Desiree del 1998 come primo throwback della nostra seconda e ultima ora insieme qui a Mania di Protagonismo su Radio Parma 102-104. Come vi dico sempre, attenzione, perché se non poteste per qualche ragione sentirci sulle frequenze, quelle FM, non preoccupatevi, perché c'è anche lo streaming direttamente dal sito www.radioparma.it. E dato che siamo un po' tutti matti ed è ora di prenderne atto e si parla sempre di più di salute mentale, torniamo a parlare di questo benedetto bonus psicologo che non è passato al governo, ma rimpiazzato da bonus monopattino, bonus rubinetti e bonus terme, credo.
Fortunatamente qualcuno ha pensato di lanciare una petizione online su change.org, che vi invito ad andare a firmare. Se andate su Google, trovate, scrivete change.org, petizione bonus psicologo, dovreste trovare facilmente la pagina per andare a firmare. E stiamo cercando appunto di capire come mai questa faccenda della salute mentale non è vista come un investimento dal punto di vista del governo. Sì, non ci sono soldi da destinare a qualsiasi bonus, ecco, venga in mente a tutti, difendono il proprio orticello. Non si capisce come mai in un paese come il nostro però decida di destinare risorse e sostegni per il rifacimento delle facciate degli edifici, per sostituire una doccia o per un monopattino, ma non esclude la salute mentale. Siamo ancora a questo punto. Si è parlato in un'intervista molto carina, in un articolo carino di Vanity Fair, con Luca Mazzucchelli, psicologo divulgatore in rete su YouTube, ma non solo, e fondatore di Mind Center. E quindi gli si chiede, per esempio, il governo sbaglia a non istituire il bonus psicologo? E lui dice, tutti noi, governo compreso, concentriamo la nostra attenzione sulla crisi sanitaria. Gli uomini e le donne che lavorano sono psicologicamente a pezzi. Come faranno le aziende ad affrontare questo periodo complesso senza un sostegno psicologico? E quindi la domanda nasce spontanea: cosa c'entra quindi la salute mentale con la crisi economica e con il lavoro? E lui dice, giustamente, c'entra tantissimo. Molti di noi, a causa della pandemia, sono psicologicamente claudicanti, ansiosi o depressi. Quando siamo troppo spaventati, quando non riusciamo a gestire le emozioni in modo efficace, quando ci sentiamo eccessivamente giù di morale, le azioni che mettiamo in campo hanno un'altra consistenza e portano a raccogliere risultati parziali. Cioè, immaginiamoci un lavoro normale in cui le persone devono produrre, fare le solite cose. Una cosa è farle quando si è in uno stato d'animo di tranquillità, una cosa è farle quando si è ansiosi o agitati o addirittura depressi. Il bonus psicologo avrebbe contribuito a cambiare la nostra visione della salute mentale? Sì, dice giustamente Luca Mazzucchelli, perché se è una cosa che viene diffusa così a largo raggio come un bonus del governo, aiuta le persone a capire anche quanto la loro salute mentale sia importante, cosa che magari viene spesso sottovalutata, ma non per altro, per mancanza di informazione o di educazione in merito. Dunque si parla, grazie alla petizione che è online, dell'introduzione del decreto mille proroghe, che prevede un contributo pubblico, una tantum, di 150 euro e poi fino a 1600 annui per le fasce di reddito più basse, con un ISEE fino a 1500 euro. Insomma, basterà la pandemia per cambiare il punto di vista sull'importanza della salute mentale? E dice lui, per fortuna la percezione delle persone sta un po' cambiando, la rivoluzione psicologica arriva dal basso e negli ultimi anni anche i social hanno permesso di divulgare molto su questi temi. Non secondario, per esempio, che personaggi come Chiara Ferragni e Fedez parlino pubblicamente della terapia psicologica sui loro profili. Quindi speriamo che più ne parlano le celebrities, più anche noi ci rendiamo conto di quanto la salute mentale sia un argomento importante. Rod Stewart del 1979, un throwback non a caso, perché la bellezza di TikTok e reel di Instagram è che, oltre appunto ad alienarci e a rubarci così ore e ore della nostra vita, tirano fuori in maniera, se vogliamo, democratica dei grandi successi del passato. Adesso per esempio sono super in voga i TikTok o i reel con questa Do You Think I'm Sexy di Rod Stewart. Ma invece parliamo di una questione che per l'ennesima volta va a turbare la quiete della nostra amata regina Elisabetta, perché come saprete, se avete letto un pochino le faccende d'attualità e d'attualità e cronaca, Andrea, terzogenito della sovrana e considerato da molti il figliolo prediletto, è infatti accusato di molestie sessuali dalla 38enne americana Virginia Giuffre nell'ambito dello scandalo Epstein. Tra l'altro c'è un documentario bellissimo su Netflix, ora ovviamente non ricordo il nome, in cui c'è proprio un bel pezzettino dedicato a lui e dedicato alle accuse portate avanti già in tempi non sospetti da questa Virginia Giuffre, che però non venne creduta. Solo dopo che è scoppiato il bubbone Epstein, il Me Too Movement, eccetera eccetera, finalmente anche lei, che è anche dotata di prove e di foto, materiale fotografico di lei insieme a Andrea, è stata finalmente creduta e addirittura adesso appunto c'è un processo civile. E la donna sostiene di essere stata abusata dal principe per 3 volte, 2 delle quali ancora minorenne. Gli avvocati di palazzo hanno provato a far archiviare il caso appellandosi a testimonianze e vecchi accordi, ma senza successo. Il giudice Lewis Kaplan del tribunale di New York ha respinto il ricorso, obbligando l'imputata a presentarsi davanti ad una corte. Dovrà difendersi nel merito da comune cittadino. Sì, perché oltre ad averlo privato dei suoi patronati, dei suoi ruoli onorari in ambito militare, Elisabetta ha optato per togliergli pure il titolo di altezza reale, una scelta che segna evidente un punto di rottura tra Andrea e casa Windsor. Il principe è solo, forse anche per volontà di William. Secondo il Mirror, infatti, il suo futuro si sarebbe si sarebbe presentato arrabbiatissimo al vertice con la nonna, conscio del disastro d'immagine che un'eventuale condanna di Andrea recherebbe alla corona. Sia lui che il padre Carlo credono che il duca di York abbia combinato un disastro totale, riporta una fonte al tabloid. Non c'era più tempo da perdere, bisognava intervenire, e quindi zac 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 cadono le teste, cade la testa di Andrea di York. Ecco che dopo circa un'ora di colloquio la regina ha annunciato al suo staff diretto interessato lo spietato provvedimento: sparirà per sempre dalla vita pubblica, garantiscono gli insider, a meno di una clamorosa vittoria nel processo che, guardate, prendete i miei 2 soldi, non succederà, perderà di brutto. E i capi d'accusa: Andrea potrebbe essere condannato a un maxi risarcimento di oltre 3 milioni di euro. Lui comunque continua a professarsi innocente, la battaglia in tribunale si preannuncia accesa e soprattutto lunga. Ecco perché Buckingham Palace hanno preso immediate le distanze. D'altronde l'obiettivo principale del 2022 è proteggere il più possibile il giubileo di platino della sua maestà. Mica cazzi, della serie Eye on the Ball, la regina continua a regnare, tutto quello che succede lateralmente, di sotto, di fianco, di dietro, si sposta, ecco, lei tira dritto. Crazy Love, ed è bene tutto ciò che finisce bene, viene da un detto inglese shakespeariano: all is well that ends in well, che in realtà letteralmente significa tutto quello che finisce nel pozzo, finisce bene tutto quello che finisce nel pozzo, in italiano ovviamente non funziona, ma mi fa piacere che Novak Djokovic fuori dall'Australia, di nuovo revocato il visto, ti è. Se c'è una notizia che questa settimana mi ha letteralmente fatto perdere la brocca, era tutta la faccenda di Djokovic, che avevo skippato, ma mi è stata portata la mia attenzione dal mio compagno e mi ha spiegato appunto questa forma di arroganza e pretesa di privilegio da parte di costui che, per carità, nessuno gli toglie i suoi talenti sportivi, ma è un cristiano, una persona come tutti gli altri. Speriamo che abbia fatto così un bel bagnetto di umiltà il buon Djokovic, eh? Il governo australiano ha revocato per la seconda volta il visto di Djokovic. Il Ministero dell'Immigrazione ha ufficializzato la decisione. Ho esercitato il mio potere ai sensi della sezione 133 bla 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 della legge sull'immigrazione per annullare il visto di Djokovic per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che ciò che era nell'interesse pubblico. Questa decisione ha fatto seguito alle ordinanze di circuito federale del Tribunale della Famiglia del 10 gennaio che riformavano una precedente decisione di annullamento per motivi di equità procedurale. Questo dice Alex Hawke. Allora, piccolo riassunto: Djokovic deve andare a fare sto torneo, però non si vuole vaccinare. Quelli della federazione tennis dicono: no, ma per noi va bene, non c'è problema, perché giustamente c'è un sacco di soldi in ballo. Il governo australiano dice: uè, cicci, no, aspetta un attimo, questo qua in Australia era già arrivato, però questo qua in Australia non è che può fare il cacchio che gli pare a lui, no? Gli revocano il pass. Lo staff di Djokovic denuncia e chiede una revisione. Il 10 gennaio era stato ridato il visto. Ora il ministro appunto dell'immigrazione ha ufficializzato la rirevoca del visto. Nel testo si legge, aperte virgolette, nel prendere questa decisione ho considerato attentamente le informazioni fornitemi dal Dipartimento degli Affari Interni, dall'Australian Border Force e dal signor Djokovic. Il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell'Australia, in particolare in relazione alla pandemia Covid-19. Djokovic rischia un bando di 3 anni. Il campione serbo ha pronto un nuovo ricorso, come quello che ha presentato quando gli è stato annullato il primo visto ricevuto dallo stato di Victoria per giocare agli Australian Open. Appena ieri sera è stato inserito nel tabellone del torneo di cui è il campione uscente. I legali del giocatore vorrebbero un'udienza entro domenica. Noel dovrebbe lasciare l'albergo dove si sta preparando al torneo tornare in un centro gestito dal governo. È un casino, ma io giuro che se Djokovic gioca a questo torneo veramente niente, perché tanto non ho nessun tipo di potere, però mi girano tantissimo. Sì, insomma, a me non piacciono le ingiustizie, soprattutto non piace quando le celebrities o chi per loro pensano, in generale non mi piace chi pensa di essere più furbo degli altri. È una cosa che da sempre, da tutta la vita, mi ha dato dei problemi e causato diversi scontri e grande ira. Però a parte questo, non voglio parlare solo di Djokovic, anzi in realtà bisognerebbe parlarne un pochino meno, nel senso che non bisogna dare neanche troppa importanza quando le persone, cioè è giusto che ci sia il processo, è giusto che lui abbia il diritto di difendersi, ma poi quello che il governo, appunto quello che durante il processo si deciderà, lui deve accettarlo e basta. Volevo invece parlarvi di una serie TV, giusto per cambiare completamente, pardon, ho dato una botta al microfono come succede quando gesticolo, che si chiama For Life, una serie TV uscita da poco su Netflix che mi ha completamente assorbito, risucchiato, e non riesco a fare altro che pensare a questo, e un po' perché, come sono bravi gli americani a tirarti dentro le questioni legali, processi, ingiustizia, innocenza, nessuno mai nella storia, tranne che la Petrelluzzi con Un giorno in pretura, che tra l'altro mi auguro ricominci molto presto. PS, se mercoledì prossimo non c'è chi l'ha visto, giuro, do fuoco a qualcosa, magari un fazzoletto, però do fuoco. Comunque, For Life è una serie TV drammatica creata da Hank Steinberg con Matt Della Pina, che fa molto ridere, e Thelonious Monk. Praticamente è del 2020 in USA, ma è uscita adesso su Netflix in Italia. Ci sono già 2 stagioni per un totale di 23 episodi. Noi abbiamo accesso solo alla prima, ovviamente, grazie. Dunque, le parole del protagonista, è una storia di ingiustizia e di rivalsa, se vogliamo fare una grande, no, descrizione. Il protagonista è questo Aaron Wallace, che è un uomo afroamericano, con una famiglia, una figlia, una moglie che ama molto, una carriera, tutto quanto. Il tutto gli viene soffiato via in un colpo da un'accusa e condanna che lo porta a una sentenza di non so quanti anni in prigione, ma tipo tanti, tipo 30. Invece di rassegnarsi, accettare un patteggiamento, oppure marcire in carcere rassegnato a questa ingiustizia, lui cosa fa? Decide di combattere, come spesso accade in questo genere di serie TV, niente di nuovo. Ma quello che fa lui è un po' particolare. E l'altra particolarità è che questa serie TV è ispirata alla storia vera di un'altra persona che ha scritto un libro da cui l'hanno tratta. Ora vi lascio con un po' di suspense, metto la pubblicità e quando torniamo vi racconto meglio For Life. Coolio con Gangsta's Paradise del 1996, perché stavamo parlando di For Life, la storia di Aaron Wallace, il nome è quello, diciamo, fittizio, quello della fiction, interpretato da Nicholas Pinnock, che ben ha rappresentato il self-made man americano, se in questo caso in circostanze molto particolari. La recensione di For Life, che è la nuova serie legal di ABC, è arrivata appunto il 14 gennaio, no, su Rai 4 in prima TV assoluta. Io sto guardando su Netflix, vabbè. Comunque, andiamo a vedere. Scusate, avevo chiuso la pagina. Dunque, iniziamo con le parole del protagonista. Lui dice, infatti, Come è arrivato qui? E lui dice: impegno e buona volontà. Non so il suo di metodo. Praticamente la circostanza particolare è la prigione. Il protagonista infatti è un avvocato sui generis, ispirato alla storia vera di questo Isaac Wright Jr., un uomo di colore condannato all'ergastolo per un crimine che non aveva commesso. Mentre era in prigione, e questa è la storia vera, Wright riuscì con non poche difficoltà a diventare il rappresentante legale dei detenuti e a ribaltare la sentenza di una ventina dei suoi colleghi, fino a provare finalmente la propria innocenza. Aaron è quindi l'alter ego narrativo di Isaac, che è lui, che, e anche lui è stato condannato ingiustamente, cosa che però no, di cui non tutti sono convinti, cioè nel senso non è così palese, e che però con tutta una serie di peripezie burocratiche, legali, di furbizia anche, riesce appunto a ottenere la laurea in giurisprudenza e quindi diventare avvocato. E la prigione è un microcosmo che ha regole proprie e i favori diventano debiti, come ci racconta il voice over, forse un po' verboso e ridondante, vabbè, però ci può stare. E praticamente lui, cioè, ma la tutta la serie è tra lui dentro e la sua famiglia fuori, e quello che viene percepito come appunto due realtà separate. La cosa che mi è piaciuta molto, oltre ovviamente ad appassionarti alla storia di Aaron Wallace e volere che lui riesca a trovare, no, il modo della clausola, di fare il processo, di trovare la gabola per riuscire a farsi liberare, è che non è il solito carcere, o meglio, si trascina dietro le dinamiche del solito carcere che abbiamo in mente americano, con non so, le persone sedute, le varie gang nella mensa che si siedono nei vari posti, le lotte tra bianchi e neri, eccetera. Ma la direttrice del carcere stavolta è dalla parte del nostro protagonista. È una donna illuminata, tra l'altro gay, perché è sposata con un'altra donna, che vuole portare tutta una serie di riforme a quello che è un sistema veramente vecchio, obsoleto e violento delle carceri americane, con non poche difficoltà. Comunque, se vi piace il genere, io ve lo consiglio, mi è piaciuto molto, si chiama For Life, e io però l'ho visto su Netflix, qua dice che è su Rai 4. Fatemi sapere dove lo trovate voi. E perché non chiudiamo questa puntata di Mani di Protagonismo con un po' di polemica, visto che ce l'abbiamo nel sangue proprio? Non so se avete visto sui social oggi la polemica delle mascherine rosa FFP2 alle autorità, che avrebbero rifiutato di indossarle. Praticamente è nata questa polemica quando sono state consegnate queste mascherine ai posti di polizia in alcune città italiane. Le mascherine in questione, obbligatorie per l'attività delle forze di polizia, sono rosa. Il sindacato SAP, nato negli anni 70, perché non si riconosceva nei sindacati confederali, ha scritto una lettera al capo della polizia, Lamberto Giannini, definendo non decoroso per la divisa ricevere degli apparati di protezione come quelli giunti in alcune province. Fra le province ci sono Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa, Bologna e Venezia. Non una questione di sessismo, secondo il sindacato, ma di decoro. Anche se le mascherine fossero state viola o verdi, non sarebbero state considerate accettabili, perché queste mascherine devono essere portate con la divisa. Va bene tutto, ma non scherziamo sul colore, sull'armocromia della divisa delle autorità. Oh, il problema non nasce da un pregiudizio sul colore, ma dal fatto che l'uso dell'uniforme è regolamento. Sulla base del giuramento fatto, è necessario anche che gli indumenti vengano portati con decoro e rispetto per l'istituzione a cui appartengono. E beh, scusa, la mascherina rosa non è di decoro. È assolutamente un pugno nell'occhio sulla divisa blu scuro. La questione si allarga, secondo il sindacato, al momento storico che stiamo vivendo. La narrativa ci racconta di una crescente avversione nei confronti delle forze dell'ordine, e diventa necessario adottare sobrietà e rispetto per le divise. Allora, ok, siamo d'accordo. Già è un lavoro difficile. In questo momento storico è un lavoro difficilissimo quello delle autorità. Siamo tutti d'accordo. Ma voi volete veramente dirmi che il mio rispetto nei confronti della divisa calerebbe se io vedessi che hanno le mascherine rosa, gialle, fucsia o verdi? No, amici, io mi cago sotto uguale.
se mi ferma la polizia o i carabinieri, indipendentemente dal colore della mascherina, ok? Quindi le mascherine colorate sarebbero non idonee, come lo sarebbero altri accessori da bandane a fermagli e orecchini. Ma non è un accessorio la mascherina, abbiamo appena detto che non è un accessorio ma è obbligatoria. Riteniamo pertanto che gli indumenti e gli accessori utilizzati devono essere consoni e coerenti con la divisa, come è sconsigliato utilizzare mascherine vistose o con ornamenti eccessivi che non portino simboli di richiamo all'istituzione. Quindi se mettono tipo la fiamma va bene, la fiamma dei carabinieri va bene, se mettono la mascherina rosa no. Le forze dell'ordine perderebbero autorevolezza per un colore che risulta eccentrico rispetto all'uniforme e rischia di pregiudicare l'immagine dell'istituzione. La proposta è di avere mascherine di colori coerenti con la divisa, ok? Bianche, azzurre, blu o nere. No rosa, no viola, no giallo. E allora? Non si conoscono le ragioni sottese all'acquisto di mascherine di un colore che dovrebbe apparire prima facie. Sarebbe... subito. Non consono la nostra amministrazione e suscita perplessità la scelta di approvare tale acquisto. Io non so, amici, proprio non saprei da dove vengono queste polemiche, ma noi abbiamo tempo per un'altra canzone prima di salutarci. Queste Gali. Che fatica. Ma non ci sono problemi più grossi del colore delle mascherine? SAP, sindacato delle autorità, no? Walla. Si chiama Walla ed è di Gali. E con questa, amici, noi ci salutiamo. Mi raccomando, le mascherine di colore consono al vostro abbigliamento. Che non si scherzi con mascherine sbagliate, di colori diversi, non vogliamo creare confusione nelle menti delle persone. Ci troviamo lunedì sempre con Manie di Protagonismo dalle 18 alle 20. Buon weekend, fate i bravi ma non troppo. Bye bye. Bye.